Caffè non letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè non letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa.
Ciao, eccoci di nuovo qua.
Eccoci qua.
Intanto grazie perché stiamo facendo una conversazione, secondo me, su livelli alti rispetto alle solite conversazioni su Instagram delle dirette, quindi veramente grazie di cuore. Stavo facendo una riflessione sul fatto che noi ci occupiamo di fotografia, no? Tu più di me in realtà, ma entrambi ci occupiamo di fotografia. E in effetti questo problema del revenge porn esiste perché esiste la fotografia. Cioè, se non esistesse il mezzo fotografico,
è vero.
Il revenge porn.
È vero. È colpa nostra, infatti.
No, nostra no, perché noi utilizziamo lo strumento fotografia, il mezzo fotografico. Però in effetti, cioè, non si fa mai caso anche a questa parte della fotografia. Cioè, che la fotografia serve per molte cose, tipo documentare, raccontare, ma ha anche un altro potere, perché come spesso si sa, è uno strumento. E quindi lo strumento non è positivo o negativo. È uno strumento e le persone ne fanno qualcosa di positivo o negativo.
Giustificheranno i fotografi. Il revenge porn non è colpa della fotografia. Esiste perché esistono le ragazze. Se non esistesse le ragazze, se fossimo solo uomini, no.
In realtà sai che hai detto una cosa che molto ironica ovviamente, ma in realtà è un po' inesatta, perché anche gli uomini sono vittime di revenge porn, e questa è una cosa che solitamente non se ne parla.
E anche lì forse guarda, sai forse cosa? Uno dei problemi è che forse gli uomini, la dico cattiva, però che gli uomini ne subiscono troppe poche di queste cose. Cioè, sembra troppo un problema solo delle donne, no? Uh-huh. E io l'altra volta parlavo con una ragazza di sempre violenze e cose varie, no? A me viene sempre a dire, ma scusa, ma te che fai queste cose, ma non pensi mai che potrebbe succedere? Cioè, che stai alimentando una cosa che prima o poi riguarderà anche te, perché prima o poi avrai una ragazza o una figlia o una madre a cui succederà. Cioè, più tu alimenti questa cosa, e però al contempo mi dà noia doverne parlare con ti succederà in funzione di una donna. Cioè, non succederà mai nel senso, succede in parte veramente minima, che succeda a un uomo. Cioè, che vengano condivise le foto di un uomo nudo, ma anche perché, forse perché proprio a livello di numeri sono più le donne a mandare foto agli uomini che viceversa, ma anche perché forse hanno qualcosa di meglio da fotografare, quindi penso sia anche per quello. Però penso anche che da un certo punto di vista sia tutto legato al fatto che, cioè, sì, da una parte noi uomini in generale siamo troppo fortunati a esserne meno vittime, ok? Perché nella violenza di genere sono più vittime le donne. Nella violenza qua nel revenge porn sono più vittime le donne. Nelle discriminazioni sul lavoro ne sono più vittime le donne. Ed è proprio forse solo parlandone fra uomini, però non tanto fra donne, cioè ovviamente anche fra donne, però è proprio magari la cosa migliore che possiamo fare è proprio, secondo me, parlarne fra persone normali, come stiamo facendo ora io e te, per cercare spunti, per cercare... Perché non, ovviamente non c'è una soluzione facile, perché è un problema enorme, è un problema complesso, ma in realtà penso che la soluzione sia un insieme di piccole soluzioni che poi uno va ad adattare quando va a reagire a ciò che si trova davanti, fondamentalmente, che può essere appunto l'amico che ti manda la foto della sua tipa, di una tipa nuda, fondamentalmente. Cioè, questa educazione continua a avere forse una sorta di empatia. È anche difficile per un uomo, secondo me, capire alcuni problemi quando non li puoi vivere, cioè capire quanto per un uomo è difficile capire quanto sia fastidioso quello che in macchina ti suona, ma perché non lo provi mai. Cioè, a me non dà fastidio che uno mi suoni in macchina, ma come non dà fastidio magari a te. Ma perché? Perché non lo provo, cioè, perché non sei una donna. E queste cose succedono alle donne e basta, purtroppo. Non dovrebbero neanche succedere, però se già succedessero entrambe le categorie, sarebbe più facile parlarne, perché è uguale con revenge porn.
Ok, su questa cosa non so se sono totalmente d'accordo, nel senso che sono d'accordo con ciò che hai detto, non sono d'accordo sul fatto che gli uomini siano meno vittima. Sono vittima anche gli uomini, ma se ne parla meno. E questo è un tema che sto cercando di approfondire in questo periodo, il fatto che non mi piace quel femminismo, che io sono per tutti i diritti che le donne sono riuscite a conquistare e per cui sono, anche gli uomini hanno collaborato affinché le donne conquistassero. Molto spesso, faccio dei nomi, perdonami, il femminismo alla Frida, dove mette in primo piano la libertà delle donne di avere i peli sotto le ascelle, a me quello non mi sembra un gran femminismo.
No,
E
vabbè.
Molto spesso è un femminismo che punta il dito sempre contro l'uomo.
È
E
vero.
tipo, nel contesto sociale del revenge porn, ci si chiede perché gli uomini non stanno facendo niente. In effetti non è vero, non è così. Noi ne stiamo facendo qualcosa perché siamo uomini, perché ci sentiamo la responsabilità di farlo e perché non tutti gli uomini sono dentro ai gruppi di revenge porn, assolutamente. E in questo caso, nel revenge porn, sono vittime anche molti uomini, soprattutto uomini omosessuali, che è un altro grandissimo tema, ma anche sul body shaming. Ho visto un video in cui un ragazzo fondamentalmente sosteneva che su Tinder c'è molto body shaming anche sugli uomini. Io non ho mai usato
Certo.
Tinder, però ho avuto un'amica che l'aveva e quindi l'ho sfogliato come catalogo, no? E molte ragazze hanno questa roba qui che dicono tipo in biografia: se un uomo è più alto, più basso di 1,70 m, io manco ci esco. E questo è body shaming, anche perché
Esatto.
in effetti l'altezza è una di quelle cose che non puoi controllare. Se è vero che il peso in una certa misura puoi controllarlo perché puoi fare sport o altre cose, l'altezza è una roba proprio che è genetica, cioè non lo fai apposta ad essere 1,70 m.
No, noi uomini nasciamo con il body shaming addosso, perché la prima frase che viene detta a un uomo da una donna è le dimensioni contano, ed è ciò che no, è l'unica cosa che un uomo non può decidere di se stesso, oltre all'altezza. Il peso lo puoi modificare, il taglio di capelli, la bellezza, il fisico, cioè mi alleno, se però appunto, e però nessuno ne parla, nessuno ne parla, cioè quando, se io scrivo magari. E su questo hai pienamente ragione. Spesso ci sono una parte di uomini che ignorano il fatto che il problema sia anche delle donne e quindi cercano di mettere gli uomini in primo piano. Io vorrei che appunto se ne parlasse a parità di livello, cioè mettendo tutti i problemi sullo stesso piano, sarebbe l'ideale. Perché? Perché come è a parte che vedo molta più cattiveria fra le donne con le donne che fra gli uomini con gli uomini.
Esatto, anche,
Che è
anche.
una cosa che, cioè, nel senso, sul fisico delle donne, sinceramente, io penso sia più un problema di donne che di uomini. Cioè, sì, ovvio, c'è l'uomo che critica il fisico della donna e tutto, però, da come la vedo io, noi uomini siamo un po' più va bene, mi va bene tutto. Cioè, prendo quello che capi. Cioè, io vedo più cattiveria da parte delle donne verso chi non ha un bel fisico che negli uomini verso le donne che non hanno un bel fisico, capito? Cioè, vedo più normale un uomo che dice: vabbè, io andrei a letto anche con una chiattona, che una donna che dice: io vado a letto anche con uno che fa schifo. E quello hai pienamente ragione. Noi uomini nasciamo con questo preconcetto del body shaming, e poi non, e oltretutto non possiamo parlarne, perché per come siamo educati noi uomini. Non possiamo essere sensibili, non possiamo piangere, non possiamo avere problemi di fisico. Cioè, cavolo, se un uomo dice sono grasso, sembra pazzo. Se un uomo dice non mi piace il mio fisico, non mi piacciono le mie sopracciglia, sembra pazzo.
È un
Eppure.
machismo diffuso. Tu in una diretta Twitch avevi fatto una cosa bellissima, secondo me. Avevi fatto vedere alcuni tuoi scatti, alcuni autoscatti tuoi. Ce n'era uno molto bello che avevi scattato all'interno della tua, credo, del tuo studio, dove c'erano tanti te con un
Sì.
sacchetto in testa.
Sì.
E tu in quel contesto hai detto: ragazzi, a me non me ne frega niente se ho qualche chilo in più, cioè voglio raccontare me stesso. Secondo me, te lo dico da utente, quella è la fotografia più bella che tu abbia mai fatto, perché aveva il significato più intrinseco delle fotografie che almeno noi abbiamo visto. E che fine ha fatto quel progetto? Perché non lo sviluppi maggiormente?
Non lo so. Sai che non lo so. Potrei andare avanti. Potrei... Perché, buono, non mi è tornato in testa. Ora... Però ti dico, quello... Guarda, quello scatto che mi hai dato un grande spunto, proprio perché volevo parlare ora di autoritrattistica a breve in futuri contenuti, e quello scatto che ho in mente ora dove ce l'ho e tutto, può essere un buon punto di partenza. Il fatto, ad esempio, è che io una cosa che ho usato sempre per difendermi, se vuoi, è stata, ok, tu puoi offendermi perché peso un quintale, finché quel quintale ti sta lontano, stai vincendo te. Quando poi quel quintale ce l'hai addosso, forse non sei contento che io sia un quintale. E ho iniziato da sempre ad autoironizzarci molto. In realtà, ora come ora, me ne frega abbastanza poco del mio fisico. Cioè, sono arrivato a pensare ad altro, fondamentalmente. Cioè, mi interessa migliorarlo, ci mancherebbe, però me ne sbatto. Però ho cercato un po' di avere una mia... di avere una sorta di mia... non armatura, però... Cioè, se te ne sbatti, fondamentalmente, nessuno può attaccarti, ok? È un po' come il discorso di quella, forse di Sia, che mise quelle foto, appunto, ok, volete vedermi nuda, buona, è qua. Cioè, ok, mi dite tutti che sono grasso, lo so, guardami, sono fatto così. Non puoi più attaccarmi, ok? E fa tanto quello. Innanzitutto ti aiuta a accettare te stesso. Ti aiuta a rendere normale una cosa. Ok, ho qualche chilo di troppo, e allora... Te non hai difetti? Cioè, anzi, sono più fortunato io che ho qualche chilo di troppo, ma posso togliermelo, che tu che magari hai un altro problema che non potrai togliere. Cioè, pensa se uno è basso non può farci niente. Se una persona è se un ragazzo è o anche se è alto e non gli piace essere alto, perché magari c'è un ragazzo che è alto 2 metri, ma vorrebbe essere 1,80 m, non può farci nulla, non puoi accorciarti. Cioè, quindi il problema peso, il problema del fisico, che è quello più discriminato, se vuoi, forse quello più attaccato, perché vengono più offesi i ciccioni di quegli nani, fondamentalmente, è che è il problema più facilmente risolvibile, in realtà, perché non ti dico nella totalità, però nella maggior parte dei casi, se hai un problema di peso, puoi risolverlo con impegno, con dedizione, con del tempo, eppure è più facile da attaccare. Eppure è come quando parlavamo appunto di body shaming al maschile, l'offesa più comune che puoi fare a un uomo è sulle dimensioni del pene, anche senza saperlo, cioè, perché...
Vorrei fare una precisazione su questo punto. Io credo che tu non volessi fare body shaming sulle persone basse o quelle troppo alte, anzi, era proprio per
No.
sottolineare che il tuo difetto è comunque un difetto su cui puoi lavorare. Quindi questo averne
Esatto.
consapevolezza è una cosa positiva, credo. Volevo chiederti un'altra cosa che aveva a che fare col concetto di fotografia. Allora, intanto qui abbiamo detto che la tua fotografia di ritratto, cioè quella è una fotografia di ritratto, di autoscatto, scusami, di autoritratto, e secondo me quella fotografia, nello specifico, era la fotografia più densa di significato rispetto alle altre fotografie che tu abbia prodotto, che noi abbiamo visto, quantomeno. Intanto, tu che tipo di fotografo ti senti? Cioè, qual è la tua categoria di fotografia, se vuoi darti una categoria, e qual è il tuo obiettivo poi a lungo termine? Mi spiego meglio. La tua intenzione è rimanere un fotografo influencer su YouTube e Instagram, oppure hai proprio velleità artistiche, finire in mostre fotografiche, gallerie, libri?
Fotograficamente, allora, a livello di etichetta, non, cioè di categoria, quindi ritrattista o altro, in realtà non mi definisco, nel senso che sono una persona a cui piace fare le foto e che attualmente lavora con fotografie di ritratto, commerciali e matrimoniali. Non è detto che sarà sempre così a livello proprio stilistico. Per ora sono concentrato su questo, penso sia la mia strada, penso, però... Ho 25 anni, ho iniziato a fare foto da
Scusami, ma tu studi
fare.
anche ingegneria, quindi
Sì,
cioè, perché fai
esatto.
le cose contemporaneamente? Nel senso che secondo me nel momento in cui tu ti laureerai, cioè, intanto quale strada sceglierai, se dovessi
Allora,
scegliere?
la sto valutando. Allora, di base, io sono, per come sono fatto, io so che potrò fare più lavori. al 101%, perché l'ho sempre fatto. Cioè, io considero, io sono uno che non dorme, lavora di continuo e io vivo per lavorare, ma perché proprio mi piace. Cioè, io devo sempre essere attivo finché non esplodo, veramente. E ricollegandomi appunto al discorso di ingegneria, ad esempio, il mio obiettivo è la fotografia, diciamo, dividiamola in due cose, cioè la fotografia che faccio per me e la fotografia che faccio per soldi, ok? Quella che faccio per me, quella rimarrà come hobby, passione, a vita, indipendentemente da ciò che io faccia per vivere. E quella è una fotografia super personale che varia in base a quelli che sono i miei gusti, che può essere l'autoritratto, come la foto del viaggio, come la foto a una modella, perché mi andava di fare quella foto in quel momento, quindi organizzo, faccio. Quindi tutta quella parte di passione, diciamo, fotografica, non so dove andrà, penso che pian pianino andrà sempre di più verso un qualcosa di analogico, in realtà, perché sto ricercando la mia autorialità, se vuoi, in quello, però ci sto ancora lavorando, ci sto ancora studiando. Per quanto riguarda il percorso lavorativo, non ti so ancora dire di preciso cosa farò, perché non lo so. Ti posso dire che una volta che sarò laureato, di sicuro il mio lavoro principale diventerà quello di ingegnere. Perché? Perché mi darà l'opportunità di limare al massimo la mia fotografia nel fare solo quello che effettivamente voglio fare. Cioè, se io per vivere ho bisogno di 1.000 euro in un mese, con la fotografia devo prendere tutti quegli lavori che mi portino almeno ad avere quella cifra. Fatta quella, posso decidere di dire ok, questo lavoro non è incline alla mia fotografia, lo accetto o non lo accetto. Quando quella stabilità economica me la darà il lavoro da ingegnere, che ho comunque intenzione di fare da libero professionista, la fotografia, la parte personale rimarrà quella. Magari la parte professionale diventerà altro, cioè ovviamente non lavorerò quanto ora, non farò le stesse cose di ora, però da un certo punto di vista sto anche rivalutando se fare un master molto specifico. Io sto lavorando in ingegneria civile, la porterò più sulla parte dell'architettura e dell'edilizia, e nulla mi vieta di arrivare a dire ok, fotografo anche quel mondo per lavoro, cioè per dire. Una volta che sono in quel mondo, conosco gli ingegneri, gli architetti, i designer di quel mondo, magari lavorativamente ci metto anche dentro il lavoro da fotografo. Perché? Perché sono bravo, magari, domani a fare quello, ora non lo so perché non è un settore che pratico, però se sono bravo e riesco a lavorare anche in quello, nulla mi vieta di farlo. Cioè devo essere io a gestirmi bene i tempi, ma io sono sicuro che una persona possa fare due lavori senza il minimo problema.
Il comune target potrebbe essere un fotografo autore. Nelle tue prospettive future, cioè la tua idea nel succo è: se mi impegno, se ho tempo limitato da dedicare alla fotografia, probabilmente il mio impegno sarà maggiore e deciderò bene su cosa impegnarmi o meno. Almeno
allora
ci
esatto.
Una cosa che però ti viene qualche volta criticata è il fatto che pecchi di originalità. Te ne dico perché tu stesso lo dicesti, cioè dicesti alla fine l'arte è la copia di una copia di una copia di una copia. Come gestisci queste critiche? Ogni tanto qualcuno le può fare.
Ma io ti dico, io non sono una persona molto legata al concetto di originalità. Io sono una persona molto legata al concetto di qualità. Cioè, io ti vendo qualità. E fine. Non mi sono mai visto, ad esempio, come fotografo autore. Non mi sono mai visto fotografo da opera d'arte, no? da quadro, da quella fotografia. L'ho cercata, cioè io ho cercato per anni una fotografia molto introspettiva, concettuale, la classica fotografia che ti viene da dire la stampo, l'opera d'arte. Ho notato che non è il mio. A me piace una fotografia che io veda bella, e basta. Cioè non mi interessa, tolta la fotografia che faccio per me, la fotografia che faccio per me è puro messaggio, è puro comunicazione, ma è quella che faccio per me per ricordarmi delle cose. Cioè la mia fotografia che faccio per me è un reminder, è come un tatuaggio però che lo faccio gratis e i tatuaggi prima o poi finisco il posto, quindi per quello faccio le foto, anzi, è un reminder, cioè è un mi ricordo di questa cosa che ho raccontato in questo momento, in questo modo, ed è tutta la fotografia che faccio per me, che a volte condivido, nel 99% dei casi no, ma perché sono fotografie che a livello estetico hanno un impatto pari a zero, perché sono fotografie, non sono immagini, ed è la cosa che molte persone non capiscono, almeno nel mio punto di vista, cioè io la vedo così, magari la vedo nella maniera sbagliata. C'è immagine e c'è fotografia. La fotografia ha un messaggio, l'immagine o ha un racconto. La fotografia di base rappresenta un incontro. L'immagine è qualcosa di bello, appunto, che deve vendere, deve piacere o deve... ha un fine che non è quello della fotografia. È un'immagine, appunto, che potrebbe essere, ad esempio, la mia fotografia di architettura. Finisco un palazzo, per dire, costruisco un palazzo, ci faccio la foto, quella foto per me racconta tutto quello che ho fatto per costruire il palazzo, però poi l'immagine di per sé deve essere un'immagine bella che a te, potenziale cliente, dica, cavoli, il prossimo palazzo me lo faccio costruire da lui. Però quella è l'immagine, l'altra è la fotografia. E nell'immagine io non cerco l'originalità, non cerco l'autorialità, cerco un pochino di autorialità forse, ma collegata allo stile. Cioè voglio essere riconosciuto, cioè mi piace che la gente riconosca che quell'immagine sia mia senza che io ci scriva Simone Tarca sotto, però mi interessa più che altro che sia un'immagine bella, che sia un'immagine qualitativamente bella, e non punto a metterci di più, perché per ora mi basta quello e per ora non so fare di meglio, cioè lo ammetto, non è che io non metta messaggi in quelle foto perché io abbia scelto di limitarle, non lo so fare. Cioè, non mi interessa farlo, però non saprei neanche farlo. Io darci originalità, creare da zero, io non sono capace, ma zero proprio. Magari sono il più bravo tatuatore del mondo con lo stencil, ma tu mi dici, disegnami, ti racconto una storia, inventati il tatuaggio, non te lo saprei fare. Allo stesso modo la fotografia. Cioè, se tu mi chiedi di fotografarti un concetto, io non lo so fare. Okay. Se, capito? Cioè, creare una fotografia da zero... per me è pressoché impossibile, ma non lo vedo come un limite in realtà, lo vedo come una scelta, lo vedo come io sono fatto così. Se io ti devo raccontare la noia magari di ora, della quarantena, la storia più comune a tutti è la noia, ci stiamo annoiando un po' tutti, non saprei come rappresentarmi nella noia. Se invece mi immagino magari me in una scena che ho già visto di un film, magari ti tiro fuori una foto atomica, magari una foto bellissima, che magari poi è anche un messaggio che poi in questi casi appunto lo lascio nella testa dello spettatore, però se tu mi chiedi di creare da zero, non penso si possa in realtà, cioè proprio non penso esista questa cosa, penso sia sempre una copia di una copia di una copia, che muta come nel gioco del telefono, io ti dico una parola, arriva in fondo per un'altra, stessa cosa.
Ok, ti do il mio punto di vista su questa cosa. Io penso che in realtà tutto quello che noi assimiliamo lo maturiamo nel nostro inconscio, e quindi qualunque fotografo ti dirà i giorni d'oggi che alla fine, riguardando il suo lavoro 20 anni dopo, ha scoperto che quella fotografia l'aveva già fatto un altro fotografo prima. Però secondo me c'è una differenza sostanziale tra il prendere e copiare pari pari e il prendere e rielaborare un po' per sé. In te c'è questo meccanismo della rielaborazione e come lo gestisci? Cioè, qual è la cosa che ci metti in più di Simone Tarca?
Allora, secondo me è tutto dipendente dal coefficiente tempo. Cioè, se io vedo una foto, ok, e dico, questa foto mi piace, l'archivio, che sia salvarmela da qualche parte o archiviarla semplicemente nel mio database mentale, cioè nel mio cervello, in quel momento non copio. Cioè, acquisisco un'immagine. Se io in un momento vedo una cosa e dico la devo rifare, allora sto copiando. Qual è la sostanziale differenza? È che la copia di tante copie non è una copia. La copia di una cosa sola è una copia. Cioè, il plagio è prendere una cosa e rifarla pari pari. L'ispirarsi è prendere qua e là da cose che io ho visto e metterle insieme. Ed è quella fondamentalmente, secondo me, la... tra virgolette creatività. Cioè io vedo magari da una foto ne apprezzo i colori, da un'altra foto ne apprezzo la posa della modella, da un'altra l'utilizzo delle luci, io metto insieme queste cose e la mia combinazione mi permette di creare un qualcosa che non è completamente nuovo, ma è come la somma di alcuni elementi che io ho già visto in altre fotografie. Creare da zero, secondo me, cioè c'è chi magari lo riesce a fare, non lo so, non sto dicendo che sia impossibile, però creare da zero, secondo me, è inadatto a come vedo io la fotografia, cioè la copia pari pari è improduttiva e inutile, a meno che tu non stia imparando. È ovvio, se tu stai imparando, ci mancherebbe, tu vedi, è la cosa migliore perché ti semplifica il lavoro, cioè tu stai imparando, vedi una foto, dici, come si farà a fare queste foto? Ok, cerco di immaginarmi come si fanno, cerco di arrivare allo stesso risultato, appena ci arrivo, so che è stata fatta così. Quando però hai un background tecnico che ti permetta di sapere come hanno fatto tutte le cose, fondamentalmente, cioè tu vedi una foto e dici, ok, l'hanno fatta così, così, così. Allora tu unendo le cose vai a creare un qualcosa di nuovo, perché magari vedi quella posa che la vedi con una luce diversa perché l'hai vista, cioè ci metti dentro la luce di un'altra fotografia, magari ci metti l'utilizzo di una tecnica particolare e hai, tra virgolette, creato qualcosa di nuovo. Cioè, non lo so,
Sì, ho capito.
se... capito?
È come se tu prendessi, che ne so, tanti pennarelli differenti e poi disegnassi il tuo quadro. Ogni pennarello ti è stato dato da un pittore, per dire, questo mi sembra
Bravissimo, bravissimo.
metaforico. Ma una cosa che volevo chiederti sul rapporto che hai con gli altri creators, intanto com'è, che rapporto hai con gli altri creators? E ti faccio questa domanda perché so che nel tuo storico c'è una rivalità con un altro creators. Non credi di aver dato troppo risalto a questa cosa che abbia anche un po'... Ti abbia anche un po' penalizzato il fatto di accentuare questa rivalità.
Sì, in quel caso ho sbagliato, cioè so benissimo di cosa parli e ti dico, in quel caso sono stato troppo me stesso, cioè per come sono fatto io, sono uno che se tu mi sputi io ti do una coltellata, ma non davvero, ma perché? Perché è vero che una coltellata è più pesante di uno sputo, però di base tu non dovevi sputarmi, quindi io ragiono così, no? Se tu mi manchi di rispetto, io esagero anche magari ed è sbagliato e ammetto che sia sbagliato. In quel caso c'è stato un comportamento che non ho ritenuto corretto nei miei confronti e ho dato troppa importanza a quella cosa. In quel caso ho dato troppa rilevanza alla cosa e ho sbagliato. Poi non è più successo nulla e questo, il fatto che non sia più successo nulla, ma dico anche con altri creator, non vuol dire che sia tutto rose e fiori, ci mancherebbe. Ci sono un sacco di creator con cui mi trovo continuamente ad attaccarmi, ma c'è, cioè, ad esempio, Nelb, che ora era in chat, no? Tipo prima. Io e Nelb ci siamo da sempre attaccati, però con rispetto, nel senso, se dobbiamo dirci qualcosa, ce lo diciamo. Abbiamo litigato, se vuoi, cioè, chiamare litigata, ma poi non è che siamo arrivati alle mani, ci mancherebbe. Però abbiamo sempre parlato in chat. Perché? Perché c'è una certa, cioè quando ti confronti con altri creator non sempre va, non sempre quello che fai o quello che gli altri fanno ti va a genio con le altre persone. E generalmente ora come ora cerco di avere un rapporto molto zen, cioè se una persona mi va a genio, bene, se non mi va a genio ignoro e basta. Cioè proprio, ma perché ho deciso di non parlare, cioè mentre prima ero molto più social, diciamo, anche nel backstage, cioè nel senso, prima parlavo molto con altri creator di come creare contenuti, collaborazioni, cose, bla bla bla. Ora come ora sono molto più menefreghista riguardo, cioè non me ne frega niente di collaborare con nessuno e questo non vuol dire che non collabori con nessuno perché alla fine anche la live, come questa live qua, può essere intesa come collaborazione fra noi, tra virgolette, no? Cioè mi interessa parlare con altri creator, creare cose insieme, però separate dal mio percorso. Cioè il mio percorso lo voglio fare da solo senza parlarne con nessuno, perché almeno riesco a valutare in maniera più oggettiva ciò che sto facendo. perché dall'altra parte, se no, valuto troppo in maniera soggettiva in base a ciò che penso io di quella persona, e quindi del feedback che ho di quella, cioè mi sono sempre fatto troppo influenzare dal feedback di certe persone proprio per la valutazione che io avessi di queste persone. E non mi va più, non mi va più, perché mi sono ritrovato a fare scelte sbagliate, non per colpa mia, per colpa mia, non per colpa delle persone che mi hanno dato quel feedback. Ora come ora proseguo sulla mia strada, mi interessa poco parlarne con gli altri, e poi è ovvio, con qualsiasi persona, se c'è l'opportunità di fare qualcosa insieme, se c'è l'opportunità di aggiungere qualcosa, come ad esempio può essere stata questa live, quindi parlare ad esempio di revenge porn con una persona che ha interesse nel parlarne, a me va benissimo, sono iper aperto a qualsiasi cosa, però come fossero un po', tra virgolette, due percorsi distaccati.
Capisco. Grazie per aver risposto alla domanda, anche perché non era una domanda semplice, nel senso che ci sono anche questioni personali in mezzo. Allora, di solito, in queste live, che sta durando tantissimo, quindi ti ringrazio per questa cosa, non voglio rubarti troppo tempo, di solito in queste live c'è uno scambio culturale, nel senso che chi è ospite porta una sua citazione, un libro, e io faccio altrettanto da aprire un dibattito su questa cosa. In realtà non avremo il tempo di aprire un dibattito, però ti leggo un pezzo di un libro che avevo scelto e poi ti faccio le ultime tre domande. Il libro è Non ti muovere, di Margaret Mazzantini, e il pezzo che ti voglio leggere sono 4-5 righe, ed è il dialogo fra due dei personaggi. Ti ricordi quell'uomo al funerale di mio padre? Elsa era appoggiata sui gomiti, inclinò leggermente la testa verso di me. Quale? Quello che lesse. Sì, vagamente. Ti sembrava sincero? C'è gente che si infila nei funerali degli altri, poveracci, che non hanno niente di meglio da fare. Non credo che fosse uno così. Conosceva il soprannome di papà. E poi piangeva. Tutti hanno molte ragioni per piangere. I funerali sono solo una buona occasione. Tu per cosa piangevi? Per tuo padre. Lo conoscevi appena. Piangevo per te. Ma io non ero triste. Appunto. Volevo chiederti, qual è il tuo rapporto con il dolore a 360 gradi?
Ok. Allora... ho avuto molti approcci diversi al dolore. Inizialmente, quando ero più piccolo, cercavo di evitarlo e cercavo di fuggire, rinchiudendomi in altro fondamentalmente. Cioè, anziché affrontare il problema, magari creavo il problema io stesso, poi alla fine provavo del dolore per un problema che mi ero creato e cercavo di nasconderlo me stesso facendo altro. Proprio anziché affrontare il problema andavo oltre, cioè andavo su altro senza affrontarlo. Col tempo l'altra volta ne parlavo proprio del fatto che se tutti per parlare con te ti mettono le mani addosso, tu impari che per parlare con gli altri dovrai mettere le mani addosso. E la stessa cosa la facevo col dolore, cioè ero arrivato a un certo punto convinto che chi mi facesse del dolore, cioè chi mi provocava una qualsiasi cosa, mi provocava del dolore, dovevo rispondere provocandone altrettanto, e non era quella la via della vendetta, se vuoi, è quella, ed è sbagliata, non ha senso. Ora come ora sono arrivato, grazie alla lettura, in parte alla meditazione, che però non è la meditazione classica, perché non riesco a praticare, in realtà ci ho provato più volte, in parte riesco a praticarla, ma non così bene, ma perché non sono una persona costante a riguardo, non sono abbastanza diligente. Ho imparato a affrontare al meglio, cioè al meglio, magari poi mi accorgerò che in realtà sto dicendo delle cazzate, però in questo momento, diciamo, ho la mia visione del dolore che mi aiuta, diciamo, che me l'ha fatta in realtà realizzare una ragazza con cui ho scattato, siamo diventati amici poi, e quando era da me, io in quel momento mi ero lasciato dalla mia ragazza, cioè facevo una cosa veramente stupida, la cosa più stupida che puoi fare, cioè io mi ero lasciato dalla mia ragazza, ci stavo malissimo, lei si frequentava con un altro ragazzo e io la sera, prima di andare a dormire, andavo a guardare le sue storie, la vedevo col ragazzo e mi incazzavo con me stesso e ci stavo male. Dici, ma quanto sei stupido? Cioè, ma spegni quel telefono prima di andare a dormire, no? Quanto puoi essere scemo per andare a guardare quelle robe che ti fanno stare male? E in tutto ciò, lei in quel momento si stava comportando male nei miei confronti E questa ragazza, appunto, ne parlai, mi disse: guarda che tutto il dolore che provi te lo ricorderà, prima o poi passa, perché col tempo tutto passa, qualsiasi tipo di dolore, ma anche i più gravi. Cioè, ovviamente ci sono dolori e dolori, però anche i dolori più forti che tu puoi provare, col tempo pian pianino si affievoliscono. E l'unico ricordo che tu ne hai è come hai reagito a quel dolore, è come tu hai reagito a quella cosa. Se tu ne reagisci con rabbia, dentro ti rimane della rabbia e ti porterai un ricordo di rabbia. Se tu invece cerchi di, non ti dico minimizzarlo, ma di risolverlo in maniera positiva, di vedere comunque il lato positivo, di cercare comunque il positivo, alla lunga vedrai solo il positivo. E questa cosa mi ha aiutato, cioè è un discorso in realtà abbastanza banale, però probabilmente me l'ha fatto la persona giusta, nel momento giusto, con le parole giuste, e questo fa tanto. E ho iniziato a vederlo così il dolore, cioè ora come ora. Cerco di provo dolore per qualcosa, cerco di inizialmente quasi di ignorare la cosa, cioè cerco di tenerlo un attimino lì per obbligare me stesso a reagirne bene, e poi in realtà passa e fa male lo stesso, ci mancherebbe, perché il dolore è dolore, va saputo affrontare, però secondo me va affrontato nella maniera positiva, cioè va affrontato mantenendo certi valori, rimanendo se stessi anche, perché per dire, io sono una persona che di base non reagirebbe mai con violenza ora come ora a qualcosa, quindi se una ragazza mi fa stare male, per dire, mi provoca del dolore, io non devo reagire diversamente da come sono, non devo essere violento, insultarla, per dire, perché non insulterei mai. Cosa faccio? La risolvo in maniera zen, iper elegante, come mi comporterei nella vita. Allora poi un domani, quando ci ripenso, magari dopo un anno dopo, magari io avrò un'altra vita, avrò un'altra ragazza, mi sarò dimenticato di quella cosa, anche se ne ho il ricordo, cioè mi ricordo di essere stato male. Però dico, ma sai cosa? L'ho affrontata bene, alla fine ne sono uscito bene, è stato
Poi magari
positivo.
anche un mezzo da poter sfruttare per la propria creatività, in un certo senso. Credo i più grandi fotografi hanno
Anche.
sofferto tantissimo per qualunque, cioè per le cose più disparate in assoluto. E quindi loro però sono riusciti come artisti anche a rielaborare il proprio lutto, il proprio dolore e utilizzarlo come mezzo fotografico. Ti ringrazio Simone perché sei una persona incredibile, nel senso che ci stai raccontando un sacco di cose tue, intime e nessuno ti obbliga a farlo, per cui davvero grazie che ti fidi
Ma è fa
di me
vabbè,
e di noi.
scusa, è facile parlare per un'ora di 25 anni di vita, no? È il trucco è
Ah.
quello. Se parli di te stesso, puoi parlare, cioè potrei parlare almeno per 25 anni, perché 25 anni li studi, quindi almeno quelli.
Allora ti faccio le ultime due domande perché non voglio tenerti qui per 25 anni e immagino tu abbia anche una vita più interessante di questa diretta.
Ma in realtà
E
ultimamente no.
allora, le ultime due domande. Allora, la prima è che tu devi sapere che noi abbiamo un po' di passioni in comune, non lo sai ovviamente, però anch'io ho una passione per i tatuaggi, oltre che per la fotografia, e ne ho qualcuno in giro per una decina, mi pare, in giro per il corpo. E poi abbiamo la passione per Salmo. Io so che tu l'hai tatuato, io sono stato al concerto di Salmo, quando si è rotto il ginocchio, sai che hai avuto il problema l'estate scorsa a
Sì, ma
Bologna?
dove sei? A te sei stata a Bologna?
Sì, era a Bologna, era lì, cioè era successo quel giorno lì. Infatti una sfiga
Ah, lì si è
incredibile.
rotto.
Sì, dopo tre pezzi ha fatto un salto della Madonna, è caduto malissimo e poi si è lussato il ginocchio, ha
E
fatto
io ho
tutto il
fatto il
concerto.
concerto in carrozzina, tipo qualche giorno dopo.
Eh sì, perché poi incredibilmente non si è fermato, cioè è stato comunque, insomma anche lì durante il concerto si è fatto portare una sedia e ha continuato il concerto da seduto, che per un concerto di Salmo non è la stessa cosa affatto, però ho apprezzato il gesto
Perché
dell'artista.
è un fenomeno, è un fenomeno.
Sì, è molto bravo dal live. E quello che volevo dirti, che volevo chiederti in realtà è che io so che tu produci anche musica, cioè tu quindi ti occupi di arte, diciamo quasi a 360 gradi, fotografia, videomaking, musica.
Sì,
Come mai?
disegno anche, a volte tatuo, faccio
Come mai
tutto.
e come ti approcci a questa cosa? Cioè, la musica è totalmente diversa dalla fotografia, quindi come ti approcci a queste cose?
Allora, la musica in realtà è nata in me prima della fotografia, cioè te considera che io suono la chitarra da 20 anni, meno male, tipo io ho iniziato a 5-6 anni, ho iniziato a suonare la chitarra. Poi ho smesso, però, cioè ho smesso ma non ho mai smesso, nel senso all'inizio andavo proprio a lezione, ho fatto 13-14 anni di lezioni, fra tipo 6-7 anni di chitarra classica, solfeggio e tutto, e poi chitarra elettrica. Poi ho mollato le lezioni perché fra gli impegni, la scuola, le ragazze, le robe, perdi la testa per studiare una cosa metodicamente. E quindi ho tenuto la chitarra e ho sempre suonato così, per passione. E allo stesso modo il disegno mi è sempre. Ho sempre disegnato perché. Ma forse perché mi è sempre piaciuto, cioè non ti so dire perché, però l'ho sempre fatto. Ecco. Ho da sempre tantissimi disegni che ho fatto, anche se non ho mai approfondito. Cioè, ad esempio, la musica l'ho studiata, cioè effettivamente la musica la conosco. Il disegno mai, cioè di non ho mai guardato un tutorial, mai niente, perché proprio mi annoia. Cioè, imparare a disegnare mi annoia, farlo e basta no. E quindi
Ok.
disegno così perché mi va, ma non sono neanche bravo, cioè faccio dei disegni, ma c'è tutto. L'altra volta a disegnare i pesci di Pez, piglio pezzi di carta e ci sono dei pesci, questo è tipo di un anno fa, dei pesci, e disegno a caso così. Mi piace anche scrivere, per dire, cioè scrivere poesie, scrivere testi rap, scrivere robe, però no, non è che mi piace, lo faccio e basta. Ma perché? Perché fondamentalmente, secondo me, io c'ho proprio. Cioè io sento proprio questo bisogno di fare, 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 no? E un conto è quando devi fare, cioè io sto proprio male a star fermo. Cioè io sto male a, tipo, ieri notte, io perché non ho dormito? Perché a mezzanotte e mezzo sono andato a letto, sono stato 2 ore a rigirarmi nel letto, ho detto, ok, non riesco a dormire, non voglio stare nel letto a non fare nulla, mi metto a fare qualcosa. E ho disegnato, ho scritto, ho letto, ho guardato un film, cioè. Di tutto, perché non so stare fermo, proprio non so non fare. E la creatività, cioè il creare è qualcosa che puoi fare dal nulla. Cioè, vuoi fare un disegno, ti basta una penna, un foglio, occupi il tempo. E ho sempre occupato il tempo facendo cose. E non penso in realtà ci sia poi il talento in questo, cioè, penso ci sia solo l'esperienza, cioè quanto lo hai fatto. Cioè, sei bravo a disegnare? Sì, perché? Perché ci hai speso tante ore. Poi ovviamente c'è la persona più portata e meno portata, o magari che ha la fortuna di trovare prima la sua strada in fotografia, come nel disegno, come nella musica. Però a me piace proprio creare dal nulla, cioè mi piace proprio, penso sia proprio una roba freudiana, cioè creare dal nulla qualcosa. Cioè io se proprio ora, no, se fossi a fare nulla e ho 20 minuti perché dico alle 7 ho un'altra chiamata e non ho niente da fare. Oh, apro FL Studio, che è il programma che uso per fare musica, mi metto a fare una canzone, faccio una melodia, che venga, che non venga, me ne frega nulla. Però dire, ok, sta cosa prima nel mondo non c'era, e prima non esisteva questa cosa, ora esiste perché l'ho creata, dal nulla, che sia anche una
Okay.
fotografia o qualsiasi cosa.
Ok, ti faccio l'ultima domanda, che ovviamente per essere l'ultima deve essere anche la più stupida. È vero che i fotografi rimorchiano molto? Cioè, te lo chiedo perché mi
Sì.
ricordo che nelle storie precedenti di qualche giorno fa qualcuno te l'aveva chiesto e anche a me è stato sempre chiesto molto. Allora, continuiamo a dire che tu hai un livello ovviamente superiore al mio, almeno per popolarità, quantomeno. Ma secondo te, in che modo è cambiato il tuo modo di relazionarti con le persone e poi con le donne attraverso la fotografia?
Allora, io dico, cioè, sinceramente, io rimorchio un sacco dalla fotografia o da YouTube e cose varie. È per 2 motivi. A me non interessa in realtà rimorchiare perché, cioè, nel senso, vado a periodi. Ci sono periodi in cui faccio un po' il libertino e periodi come ora che sto fisso su una ragazza e ignoro tutto il resto del mondo, perché sono molto vecchio stampo a livello fedeltà, diciamo. E, però fa tanto per 2 motivi. Il primo motivo è ovviamente legato a quanto tu diventi popolare. Ma non che le ragazze ti vengono dietro perché sei popolare, però semplicemente se io metto una storia, boh, una foto di me e la vedono 100.000 persone, è molto più probabile che una persona di quelle, cioè più è ampio il tuo pubblico,
Grazie.
capito? Proprio teoria dei grandi numeri. Secondariamente la fotografia proprio, cioè non è che ti fa rimorchiare perché devi rimorchiare facendo le foto, ci mancherebbe. Però, innanzitutto è un mestiere affascinante, cioè comunque fai qualcosa che per come la vivo io, la fotografia mi ha reso una persona molto più interessante. perché mi ha fatto leggere molti più libri, mi ha fatto interessare molto di più all'arte, mi ha fatto diventare molto di più una persona migliore, ecco. Ma qua ti parlo di fotografia come potrebbe essere la musica o la pittura, per dire. Con la differenza che la fotografia, e soprattutto la mia fotografia, o comunque la fotografia di chi come me fotografa ragazze, ti fa conoscere ragazze. E ora il punto non è che tu rimorchi quelle a cui fai le foto, però comunque sei sempre in mezzo alle ragazze. E questa cosa crea? Ti permette di parlarci? Se tu fai foto alle ragazze, cosa succede? Succede che sei sempre in contatto con ragazze. Con queste ragazze, con alcune ci scatti e basta, fine. Con altre ci parli anche, perché magari scatti, ti ci trovi bene, ci riscatti, diventano tue amiche se vuoi. E tutto ciò ti dà ancora più conoscenza con le ragazze. E aiuta anche perché, cioè, io ti dico, non sono mai e mai sarò quello che fa le fotografie per provarci, ci mancherebbe. Però fondamentalmente io penso che, ed è una cosa umana. Cioè, alla fine, quando faccio le foto a una ragazza, per quanto io voglia e sia e cerchi di essere la persona più professionale al mondo, alla fine comunque ti ritrovi a essere magari per 2 ore da solo con una ragazza, a parlare con questa ragazza, e quindi hai più tempo per studiare, se vuoi, il mondo femminile. Perché una chiacchiera tira l'altra. Cioè, poi ovviamente sei lì a fare foto, fai le foto, ci mancherebbe. Però di sicuro ti aiuta di più quello che essere a fare qualsiasi altra cosa.
Chiaro, penso due cose in realtà, che in effetti noi uomini abbiamo sempre avuto questa problematica di relazionarci con le donne, per vari concetti sociali, cioè il fatto che l'uomo deve sempre essere visto come il principe azzurro, magari no, cioè magari le donne neanche lo cercano il principe azzurro, no? E poi perché c'è l'idea che rimorchi solo se sei bello, se sei ricco. Anche queste sono cose che secondo me non sono vere. Una cosa che è molto vera invece è il carisma, cioè il fatto che più sei carismatico e più tendenzialmente attirerai ragazze. Sulla mia pelle devo dire che io di base non ho mai avuto grandi problemi a rimorchiare le ragazze. Lo sto dicendo un po' in modo banale, però di solito non ho avuto grandi problemi, ma mi sono reso conto che con la fotografia la cosa era esponenzialmente più semplice, tra virgolette. Non perché, come dicevi tu, devo andare lì per rimorchiare, ma perché un po' c'è il fascino del fotografo, un po' c'è il fatto che tu conosci comunque tante ragazze, come tu stesso dicevi, e inizi a capire un attimo quella che è la femminilità, a capire che magari le donne sono diverse da come ce le immaginiamo noi, magari hanno punti di vista differenti. Impari l'empatia soprattutto, perché di base tu frequenti una persona, cioè frequenti, sei per 2 ore nello studio o fuori a scattare con una ragazza, 2 ore con una persona, quindi una persona con cui devi parlare, per cui sviluppi quella che è l'empatia. Intanto sto leggendo un attimo i commenti. Sì, l'essere socievole funziona. Il fatto rimaniamo a, cioè, puntualizziamo che nessuno deve fotografare per rimorchiare, perché in quel momento è il momento in cui rimorchi il meno possibile. Quando un
No,
fotografo
esatto.
fa il figo per rimorchiare, stai sicuro che non rimorchierà mai.
No,
Però sì,
esatto.
c'è questa cosa qui magica, forse, che fa la fotografia in generale.
Cioè, ti dico anche lì, no? Per colpa di molti fotografi che usano la fotografia per rimorchiare, poi sembra tutto marcio. Io ti dico, cioè, lo dico apertamente perché non c'è nulla di male, la normalità. A me è successo di dire, oh, scattiamo, ci siamo trovati bene e poi è successo anche altro. Ma non è che abbiamo scattato perché, cioè, magari questa mi scrive, oh, facciamo due foto, ok, stiamo facendo le foto, ci troviamo bene. Comunque parli mentre scatti, comunque sei a contatto con questa persona. Magari poi ci riparli, magari nasce un rapporto, cioè con alcune ragazze è nato un rapporto di pura amicizia. Ragazze con cui magari mi risento, cioè una delle mie migliori amiche l'ho conosciuta. Guarda, oltre questo, la mia migliore amica attuale, che è come fosse mia sorella, veramente, cioè io l'ho conosciuta grazie a questo, perché la prima volta l'ho beccata sul set di un video musicale, abbiamo parlato, poi volevo farle delle foto, abbiamo fatto delle foto, di volte in volte ci siamo parlati ed è come fosse mia sorella. Ma questa cosa, la fotografia anche lì, cosa ti dà? Ti dà il primo approccio, ti dà. Cioè, l'aiuto grande che ti dà, uno dei tanti è che ti dà il primo approccio, se vuoi. Cioè, che tu non ti poni, cioè, non ti presenti a quella ragazza come, ciao, vorrei uscire con te, ma ciao, vorrei farti delle foto. Quindi il rapporto inizia con quello. Poi ti conosci e eventualmente, cioè non è detto che poi succeda qualcosa con la ragazza con cui fai le foto, però quantomeno hai parlato con 2 ore con una persona di sesso femminile generalmente, e quindi conosci meglio quel mondo. Poi appunto c'è l'immagine del fotografo che comunque fa, cioè è un po' ambito, se vuoi, forse, da come me la immagino io, c'è ancora un po' di fascino, ma perché fai un lavoro più figo degli altri, cioè è più figo il lavoro agli occhi di una ragazza, secondo me è più figo il lavoro di un fotografo che il lavoro di, non lo so, un ingegnere. Parlo da futuro ingegnere.
Ma va, allora sì. Mi ha sorpreso, perché tu potevi mettere, che ne so, il lavoro di uno stradino, che sarebbe banale, no? Ovvio che socialmente viene rilevante, cioè è più figo il fotografo di uno stradino, ma mettere più figo il fotografo di un ingegnere, che comunque l'ingegnere ha, come dire, può guadagnare molti soldi.
Mantenuta è più figa, perché probabilmente il fotografo farà il mantenuto, perché con la fotografia non ci guadagnerà. Ma l'ingegnere di sicuro non ti può raccontare cose fighe, poi tutto va alla persona. Però è molto più divertente raccontare, ma sai, ho fatto la campagna per Nike, abbiamo fatto queste cose, c'era questo modello, questa cosa, che dire ero in un cantiere, abbiamo sollevato dei tubi. Capito? Mm-hmm. Cioè, il punto è che il lavoro del fotografo è molto interessante. Io di ogni shooting, non ti dico di ogni, però di moltissimi shooting ho aneddoti. Ma perché? Perché lavori con le persone raccontano storie, le persone hanno storie, e più storie tu metti dentro di te, più sei una persona interessante.
Sai cosa? Che io, fotografando soprattutto i primi tempi, mi sono reso conto di quanto le ragazze avessero delle storie simili fra di loro. Molto banalmente, quasi tutte le ragazze hanno problemi col proprio fisico, nel senso che fanno fatica ad accettarsi, che si sentono brutte, che magari preferiscono una posa piuttosto che un'altra perché credono di essere migliori in quella posa, e magari tu, da fotografo, hai, non so, la luce posizionata bene in quel modo e non vuoi fare quella fotografia. E poi ti rendi conto che molto spesso hanno paura di essere anche giudicate, no? Tornando al discorso di prima del revenge porn, che il revenge porn funziona proprio perché c'è questo retaggio culturale della, come dire, del giudicare la ragazza che si presta a fotografarsi nuda, allo stesso, anzi forse esponenzialmente di più succede nella fotografia. E quindi ti rendi conto, fotografando con persone di sesso femminile, quanto il sesso femminile sia differente da quello che noi ci immaginiamo come uomini. E, boh, basta, questa era la mia riflessione.
Forse è anche questo che ci rende... Forse tutto ciò è uno dei motivi che ci rendono anche forse più sensibili a queste tematiche, poi. Perché le vivi di più, capito? Come dicevi prima, è capace che fra le foto che ci sono in quel gruppo Telegram ci sia una foto che hai fatto te, oppure che ci sia una ragazza con... È normale, lì c'è dei grandi numeri, poi. Parli con 100.000 ragazze, sicuramente una lì dentro c'è, capito? Se sei in casa tua, non parli con nessuna ragazza, non puoi conoscere quel mondo.
Più che altro, se stai a casa tua e non parli con nessuna ragazza, sarai anche più spinto a frequentare questi gruppi, perché non hai coscienza di quello che è il mondo femminile. Grazie Simone, davvero davvero grazie. Quanto tempo è che siamo stati live? Quasi 2 ore. Grazie mille di cuore. Ti dico che tu hai detto all'inizio una roba sul sogno, sul fatto che magari appena iniziato il tuo percorso fotografico il tuo sogno era quello di portare un canale che parlasse di attrezzatura fotografica. Il mio sogno invece era quello di poter parlare con persone come te, come Nelb, come Emanuele, come Melissa, te lo giuro, e questa cosa, grazie alle live, sono riuscita a concretizzarla. Quindi davvero grazie di cuore Simone per essere stato qui con noi.
Oh, però io mi sono rotto le balle poi di parlare di attrezzatura, quindi anche te fra poco ti stancherai.
Infatti questa non l'ho detto, cioè non te l'ho detto durante la live, ma questa è l'ultima live che faccio. Perché il 17 mi laureo e quindi mancano 3 giorni, per cui devo cercare di gestire meglio il tempo.
Allora, auguri per la laurea, e se post laurea vorrai fare una live con la corona d'alloro, festeggiamo, io ci sono, lo sai.
Ti ringrazio.
Scrivi, facciamo. A me, grazie, guarda, mille. Io ringrazio io te, è stato piacevolissimo, per me parlare piace, quindi...
Ci dice soltanto il libro di cui ci hai parlato, così magari qualcun altro che sia connesso può scoprirlo?
Sulla strada di Kerouac, è un grande bestseller, quindi lo trovate ovunque a prezzi ridicoli.
Ok, il libro che ho invece portato io è Non ti muovere di Margaret Mazzantini. Grazie Simone, un abbraccio, a presto e
Grazie a
buona
te.
quarantena.
Grazie. Ciao, buona serata.
I libri di cui abbiamo parlato durante questa puntata li potete trovare nel box informazioni della puntata stessa. La colonna sonora di Caffè Non Letterario è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi. Potete ascoltare la canzone in streaming su Spotify.